Questo Vangelo si pone al centro di tutto il racconto di Marco ed è in una fase cruciale. Se riesco, vorrei dire una parola sul Vangelo e anche sulla seconda lettura. Perciò stringerò sul Vangelo, non lo analizzerò come di solito sono fare. Il nocciolo mi sembra questo. Gesù non fa un'indagine doxa sulle opinioni della gente su di lui. Ciò che gli interessa è capire dove stanno, soprattutto con chi stanno i suoi discepoli. Ovvio, mi direte, sono discepoli, stanno con lui. È da vedere, è come sarebbe dire che essendo noi qua tutti insieme, noi siamo tutti veramente dei cristiani. Non offendetevi. Io non alzerei la mano per dichiararmi che sono veramente cristiano. E più vado avanti, e più vedo, non perché sono diventato umile, forse semplicemente un po' più cosciente, quanta distanza c'è tra le cose che dico giustamente e quelle che diventano alimento della mia vita e dei miei gesti. È la stessa situazione di Pietro, che dà una risposta perfetta. Tu sei il Cristo, tu sei il Messia, l'inviato di Dio. E quando Gesù spiega subito dopo cosa significhi questo, e gli dice che il Messia è il figlio dell'uomo che deve soffrire, essere riprovato, essere ucciso, Pietro non ci sta più. Anzi, pensate, è l'assurdo, si mette ad insegnare a Cristo come deve essere il Cristo, lo rimprovera apertamente. E pensate, Gesù non ha dato del Satana a nessuno, l'ha dato al suo discepolo che aveva poi come compito, è interessante questo, come compito di essere il criterio della fede. Nessun altro si è beccato un epiteto così forte, duro e terribile come Satana. Pietro sì. Vogliamo psicologizzare? Diremo che Pietro era amico di Gesù, gli dispiaceva che Gesù morisse. D'accordo, e detto questo cosa abbiamo detto? Niente. Gesù sapeva benissimo che Pietro gli era affezionato, ma Gesù sapeva benissimo che Pietro con questo atteggiamento si poneva diametralmente opposto alla volontà di Dio. Cosa serve essere amici di Cristo se si rifiuta il messaggio di Cristo? Cosa significa dargli il titolo, se dietro questo titolo, da parte nostra che lo riconosciamo, non c'è che pura parola, pure qualche idea? È questa la fede, avere delle idee giuste? Pare di no, perché Gesù, affinché nessuno si illudesse, prego i turisti di non girare la basilica durante la celebrazione, li ringrazio se mi ascoltano. Voglio cambiare chiesa, averne una più brutta. Vabbè, andiamo avanti perché il Vangelo è più importante. Cosa significa questo? Lo dice a tutti, non solo ai discepoli, ma anche alla gente, e dice: se tu vuoi essere cristiano. Guardate che questo qui ci riguarda tutti, non pensate che oggi ho la luna storta, ahimè, io i Vangeli li sceglierei quelli più blandi. Il fatto è proprio questo, che non si può essere cristiani come noi diciamo ogni piè sospinto, mi viene perfino l'orticaria, Sono cristiano a modo mio. Sono milanista giocando nell'Inter. Ma questo lo capite, eh? Sì, questo si capisce meglio. Sono milanista e quando gioco contro l'Inter segno nella mia porta del Milan. E questo è pensate, da quella piccola statistica che, così, non è scientifica, è annusata, che ho. Io ritengo che la maggioranza di noi presenti qui stamattina sia sostanzialmente in questa idea. Guardate che Gesù per questo ha dato del Satana a Pietro. Allora, il Vangelo non serve per farci su dei bei discorsi, neanche la domenica, poi chissà se sono belli. Il Vangelo è Gesù che mi interpella. Interpella me. Voi non sapete quanto disagio vivo di dentro. Un disagio che mi sembra salutare. Quando, dicendo il Vangelo ai miei fratelli, mi passa il film sulle stesse cose che sto dicendo, nei quali da questo Vangelo che annuncio sono giudicato. Ma va bene. Va bene. Il giorno che mi sentissi bravo sarebbe un giorno di peccato assoluto. Allora dunque, Pietro, lo vedete? Pietro ha vacillato, aveva già le premesse per vacillare, perché il Cristo a cui lui voleva sinceramente bene, ma in modo emotivo, e Pietro, guardate che mi è simpaticissimo, in modo emotivo, basta aspettare un po' di tempo e dirà nell'ultima cena: quando anche tutti ti abbandonassero io morirò per te. Era emotivamente carico. Dopo basta 2 ore fuori intorno ad un fuoco con la classica che sa tutto, la pettegola che capisce anche l'inflessione del dialetto, dice: ma secondo me tu vieni dalla zona della Galilea, hai una parlata, chi io no, non lo conosco. Oh, Pietro supererà la fase emotiva della fede, darà testimonianza, il Signore gli darà la gloria di essere come lui crocifisso e nella sua umiltà. Allora finalmente arrivato al suo maestro si farà crocifiggere a capo in giù. Allora, qual è il mio modo di vivere la fede? Qual è? Pensiamo le ultime 48 ore. Nelle ultime 48 ore, io, ciascuno lo pensi per sé, io sto pensando a me, io rispetto a Gesù, perché se qualcuno dice delle stupidaggini sulla fede, io mi metto, discuto, dico: ma no, ma non è così, ma tu non hai capito, gli spiego. Benissimo, questa decisione dichiaratoria quando si tratta degli altri, per me, sul mio vissuto, nelle ultime 48 ore, su quale situazione personale, familiare, di lavoro, di rapporto con gli altri, Gesù Cristo è stato discriminante a guidare i miei gesti, i miei pensieri? Lascio il silenzio, se qualcuno riesce a rispondersi, e passo alla seconda lettura. La fede e le opere. Allora, intanto facciamo piazza pulita di un altro fraintendimento. Che siano le opere a salvarci. No, è Dio che ci salva. Non è l'accumulo di buone opere che tu fai a salvarti. Se allora conta niente, facciamo i teorici. No, attenti bene. Le buone opere sono il segno, semmai, che ti sei lasciato raggiungere da Dio. Perché chi si lascia raggiungere da Dio incomincia a posporre se stesso, a tirarsi un po' indietro, incomincia a sgonfiare il suo io ipertrofico, il suo narcisismo impenitente, l'ascoltarsi diuturno e incomincia ad avere orecchio sensibile all'altro e a servirlo. Sì, avete capito bene, servirlo. La fede, se non diventa gesto, non c'è, perché vuol dire che è irrilevante, è teorica. È teorica come la fede di Pietro, che ha dato la risposta giusta verbalmente, mentalmente, a cui non è seguita la coerenza dei suoi gesti. Guardate che questa qui è stata, dal tempo in cui ancora si stavano scrivendo i Vangeli, la prima eresia della Chiesa. È la più sottile perché è quella che non esce in dogmi, in idee, ed è la gnosi. Basta sapere le cose giuste, dire le cose giuste e si è cristiani. È la prima eresia, la più sottile, che non si è mai esaurita in tutti i secoli, che si trasforma continuamente e ricompare sotto nuove spoglie in mezzo e nelle coscienze dei cristiani. Mi fermo qua. Lo so che oggi il Signore non ha scherzato con noi, ma cosa vuol dire che ci vuol bene? Io lo penso sempre ai miei genitori, che ricordo volentieri. Mi sono lamentato con loro perché erano esigenti, ma io li ringrazio ogni giorno e credo che il Signore li abbia accolti nella sua luce, perché sono stati esigenti. Mi hanno voluto un bene dell'anima e io ho sempre percepito che la qualità alta di quello che mi chiedevano era la qualità alta di quello che credevano. Il Signore ci ama, come io mi sono sentito amato dai miei, proprio perché mi chiedevano molto. Che il Signore ci benedica. Abbia pazienza con noi come l'ha avuta con Pietro. Non ci blocchi al primo, né al secondo, né al terzo, né al centesimo tradimento, ma ci aspetti sempre. E del resto che senso ha che noi ci troviamo qui? Questo, che il Signore ci aspetta sempre. Ci ama. Ci dà un'altra opportunità.